Non sono un esperto di questa materia, quindi non l'ho studiata in maniera approfondita. Io sono stato un avvocato per molti anni a Napoli, una città che ho vissuto in tutte le sue contraddizioni. Poi ho fatto un'altra scelta di vita, quella presente, e ho studiato etica. Quindi questa è un po' la mia competenza, una competenza giuridica, di questo fenomeno e una competenza di carattere morale, etico. Ma non ho una competenza accademica, non ho una competenza storica, non ho una competenza giornalistica di questo fenomeno. E poi, come vi dicevo anche all'inizio, appartengo ad una realtà particolare. La Chiesa Cattolica è molto complessa, ci sono tanti gruppi all'interno, uno di questi gruppi si chiama Gesuiti, questa famiglia, e io appartengo a questo gruppo. In questo gruppo c'è stato anche Papa Francesco prima di diventare Papa. E quindi è un po' questa la nostra storia e noi ci occupiamo un pochino di tutto. E quindi, come sapete, qui a Palermo abbiamo un istituto di formazione sociopolitica, ci occupiamo di formazione politica e vorremmo farlo soprattutto con i giovani. Arrivate a votare senza un minimo di preparazione di carattere politico. Esprimete il diritto al voto che incide sul futuro del Paese. E non c'è stata l'occasione di prepararvi in maniera adeguata. Per esempio, noi proviamo a raccogliere questa sfida. Allora abbiamo fatto la formazione politica a Ciaculli, ad Alberghieria, l'abbiamo fatta a Partinico e nessuno se ne occupa. Questo servizio della Chiesa nei quartieri a Ciaculli non ci siamo andati noi perché siamo bravi, noi gesuiti. C'erano delle suore che da anni formavano gruppi di giovani e ad un certo punto ci hanno invitato a dire: ma perché non parliamo anche di politica con voi, perché non ci aiutate? Ed è nato un bellissimo laboratorio, ma di tutto questo nessuno se n'è accorto qui a Palermo. Preferiscono mantenere l'attenzione sempre sui personaggi più grandi, sempre sui fatti di cronaca clamorosi e non si accorgono che c'è un mondo articolato dove ci sono tante cose brutte, tante cose orribili, c'è la mafia, ci sono i condizionamenti, ma c'è anche tanta gente di buona volontà, c'è anche tanta gente in gamba, c'è anche tanta gente che fa la propria parte. Come vi ricordavo in questa esperienza, io raccolgo la domanda che mi è stata fatta e provo un pochino a rispondere. E come vi dicevo, io non farò una rassegna storica di questa domanda, quindi non vedrò i diversi periodi, magari lo faranno gli altri relatori. Non parlerò dei tanti documenti che sono stati proposti su questi temi. Io vorrei proporvi una rassegna di modelli su come c'è stato il rapporto tra mafia e chiesa. Ci sono una serie di modelli su cui vorrei soffermare l'attenzione. Secondo me, focalizzare sui modelli ci permetterà anche di cogliere come questi modelli sono cambiati nel corso del tempo e poi l'identificazione dei modelli ci può aiutare a capire il livello più strategico su cui lavorare. Noi dobbiamo capire dove focalizzare la nostra attenzione, altrimenti rimaniamo sempre in superficie oppure ci prendiamo una particolare interpretazione come un martello pneumatico, stiamo sempre a ricordare il cardinale Ruffini, sempre certe dichiarazioni e non allarghiamo il nostro contesto. Ma vi dico anche, perché non sono un esperto, che io non ho delle conclusioni univoche, quindi non ho una ricetta magica. Al tempo stesso dico anche che non mi convincono a volte certe argomentazioni che mettono insieme sempre gli stessi argomenti. Io a volte vorrei sentire anche analisi nuove, vorrei sentire una lettura diversa del fenomeno, vorrei che tirassimo fuori gente in gamba che sta facendo la propria parte e che molte volte è gente che vive la vita ordinaria senza andare a finire sui media. Mi interessa questo mondo, mi interessa capire come voi vi state formando al futuro, questi scenari internazionali, il mondo dell'immigrazione, ci aspetta una società multiculturale. Questa è la parte che più mi interessa. Quindi mi interessa capire, come vi dicevo, dove sono i fermenti e come valorizzarli tutti insieme, non c'è soltanto la Chiesa, per riscattare questa nostra terra così bella. Secondo me ci dobbiamo mettere un pochino d'accordo sulle parole che stiamo adoperando, perché la parola mafia è una parola complessa. C'è l'immagine classica della mafia che appartiene un pochino ad alcune descrizioni, romanzi, film. Vi ricordate anche quando andate negli aeroporti, nei porti, c'è l'immagine del mafioso fatta in un certo modo, questa immagine classica praticamente si sta dissolvendo. Poi c'è la struttura ordinaria della mafia, l'articolazione dei territori, ci sono i cosiddetti mandamenti, no? Sembrano anche e degli amministratori, ma anche questa immagine della mafia che negli anni passati, decenni, era così importante, sta perdendo colpi. Poi c'è stato un periodo più recente dove si parlava dei colletti bianchi, cioè ci si era accorti che della mafia facevano parte non soltanto la gente più rozza e senza valori, ma facevano parte anche i professionisti. E c'è stata tutta una stagione in cui ad essere arrestati erano medici, architetti, ingegneri, avvocati, professori universitari. Quindi, come vedete, si è ancora evoluto, ma ora non si parla più neanche di tanto di colletti bianchi, cioè stiamo andando anche oltre, e sempre di più si parla di imprenditori della mafia, cioè gente che organizza la mafia in una maniera professionale, quindi speculazione finanziarie, investimenti particolari e via dicendo, ed è soprattutto, come dire, un livello più da imprenditori, cioè questo lavoro si può fare stando a casa senza mai uscire, lo si può fare con un consiglio di amministrazione di una società, senza stare per strada, senza minacciare i negozianti e senza fare delle operazioni spettacolari. Quindi, come vi dicevo, c'è anche questo mondo, però ci sono anche intorno alla mafia i comportamenti indotti dalla mafia, cioè gente che con la mafia non vuole avere a che fare, non ha un'appartenenza e però non reagisce, accetta il sistema. Quando dovrebbe fare la propria parte non la fa. Quindi ci sono anche delle collaborazioni, chiamiamole indirette. Non sono mafiosi, ma in qualche modo assecondano il sistema. E poi, come lo sappiamo, della parola mafiosa dobbiamo metterci dentro anche la mentalità, la complicità che tante volte noi abbiamo. E c'è un professore universitario, Antonio Raspina, che ha scritto proprio un libro molto bello sulla legalità debole, cioè come la legalità, che è un tema molto importante per il mondo occidentale, interpretato nel sud d'Italia, diventa una legalità che conosce tanti compromessi. Quindi, come vedete, e gli altri relatori vi diranno cose ancora più precise su questo tema, la mafia, la parola mafia è un mare magnum, cioè ci sono tante articolazioni interne. Ma dobbiamo metterci d'accordo anche sulla parola Chiesa Cattolica, perché ci sono dei gravi fraintendimenti e permettetemi di dire che un po' questo rischio c'è stato sia nella presentazione che mi è stata fatta e sia nel video che abbiamo visto, perché in continuazione ci si sofferma sulla figura del Papa, in continuazione ci si sofferma sulla struttura gerarchica della Chiesa, in continuazione hanno parlato cardinali, si è fatto riferimento a vescovi, si è fatto riferimento sempre al top della classe. Io stesso sono stato presentato come Monsignore e ci dimentichiamo che c'è una struttura ordinaria della Chiesa, c'è una struttura presente su tutto il territorio, c'è una struttura straordinaria, ogni tanto con degli eventi speciali come il sinodo sulla famiglia di cui si sta discutendo, il sinodo su come proporre la fede oggi e via discorrendo. Poi c'è il popolo di Dio, cioè nessuno dà mai la parola alla gente semplice. In questo video non c'era una vecchietta, un vecchietto, un papà di famiglia, una mamma che porta avanti la vita ogni giorno, a cui si dicesse: mi dici come vivi la vita di ogni giorno? Mi dici come fai a vivere qui in Sicilia? Mi fai una testimonianza di come ti sei mantenuta pulita, hai fatto le tue scelte, hai tirato su i figli in una maniera positiva? Cioè tutto questo mondo è assente. È assente il mondo dei docenti che hanno speso la loro vita cercando di dare l'insegnamento nella maniera più bella. Io qui vorrei ricordare il professore Nino Longi, un professore che ha speso tutta la sua vita per il bene comune. Ogni articolo che ha scritto, ogni riflessione, sempre con quel suo tono pacato, sempre con quel suo tono disponibile, a volte anche non condivisibile in quello che diceva, ma tutti i suoi spiccioli della vita li ha gettati in questa direzione, nella direzione del bene comune. E quindi noi rischiamo di trascurare questo mondo, il mondo delle devozioni, il mondo delle tradizioni popolari. Non tutte le processioni di questo mondo fanno l'inchino ai mafiosi. Ci sono tante processioni dove dietro ci sono centinaia di persone e sono delle cose bellissime, sono spiritualmente profonde. Ma perché mi dovete sempre tirare fuori la processione che si fa in un paesino della regione Calabria o di qualche paesino della Sicilia? E tutte le altre processioni meravigliose che si fanno? E quella che io ho vissuto qualche anno fa ad Enna, il Venerdì Santo, una processione meravigliosa per le strade della città, senza nessun inchino a nessuno, ma tutti quanti stando insieme e pregando e sperando in un mondo futuro migliore. Questo per dire che cosa? Che anche la Chiesa è una realtà complessa. Per chi è cattolico tra di voi, siete l'espressione della Chiesa. L'espressione della Chiesa qui a Palermo non è soltanto il cardinale, non sono soltanto io, siamo tutti insieme, la comunità. E allora mi piacerebbe che qualche volta anche gli esperti della materia si facessero carico di questa interpretazione della Chiesa con questa articolazione, altrimenti ripetiamo degli errori che sono ben evidenti. Quindi vi dicevo, io vi proporrei una rassegna di modelli, ancora qualche minuto e mi avvio alla conclusione. E per me non c'è un modello in cui la Chiesa può rimanere in qualche modo con la testa tra le nuvole, dire delle cose anche belle, dire anche qualcosa di interessante e poi non vivere la vita sociale, la vita di una regione, essere inserita nei dibattiti, nei problemi, nella disoccupazione, nella criminalità organizzata, nei problemi mafiosi. Di sicuro ho difficoltà ad accettare un modello in cui la Chiesa avrebbe avuto una collaborazione organica con la mafia. Ci sono stati dei singoli, questi singoli sono ben identificabili, li possiamo anche chiamare per nome, tante volte ci si è accompagnato un comportamento non adeguato, veramente disdicevole da parte della comunità cristiana, ma non mi sento di dire che ci sia stato un modello organico alla mafia. La sensazione è che la Chiesa abbia sempre conservato una sua articolazione ed una sua complessità che in qualche modo non può essere ridotto a questa interpretazione. Ci sono casi singoli, se ne è occupata la cronaca, se ne sono occupati anche gli organi giudiziari e se ne può parlare in questi termini. Noi dimentichiamo poi anche di recuperare una complessità di carattere internazionale, cioè ci concentriamo sulla Sicilia e ci dimentichiamo che c'era tutto un problema del sud Italia in questo periodo storico e c'era il problema internazionale, c'era la questione comunista nell'est Europa, per cui tante volte le reazioni che noi avevamo in loco erano anche delle reazioni per paura che potesse accadere qualcosa di peggio, tipo che anche l'Italia diventasse un paese comunista. Ora sto semplificando, il discorso è molto più articolato, ma questa componente c'era. Gli stessi mafiosi molte volte hanno strumentalizzato la paura del comunismo, dell'est Europa, dell'invasione, che anche l'Italia potesse ridursi a questo. Come vi dicevo, è un discorso molto complesso, ma non dobbiamo dimenticare che c'erano anche tanti condizionamenti, cioè l'Italia non è soltanto la vita pubblica che conosciamo, l'Italia sono anche interessi occulti che non escono fuori. Ci sono anche condizionamenti che noi non sempre ce ne accorgiamo. C'è anche, molte volte, diciamo che non parliamo di mafia in maniera esplicita. No, possiamo parlare di mafia in maniera esplicita, ma dovremmo anche ricordare l'Ndrangheta, dovremmo ricordare anche la Sacra Corona Unita, la Camorra, ma permettetemi di dire, dovremmo anche ricordare la massoneria. Della massoneria nessuno parla. Eppure a me viene da dire che è un altro degli attori che è presente sulla scena e che fa la propria parte, che prende posizione, che influenza. Allora noi stiamo a ricordare alcuni attori e non ricordiamo gli altri, vogliamo ricordare anche il mondo degli imprenditori, qui in Sicilia, che sono veramente apprezzabili per il lavoro che fanno, ma anche loro, come ci dice la cronaca, a volte incappano in queste contraddizioni. Ora, quindi, per dire, molte volte i modelli si condizionano anche reciprocamente. E concludo dicendo alcune cose. La Chiesa, quindi la Chiesa come comunità insieme, mi raccomando, non il Papa, non il Vescovo. Il Papa e il Vescovo da soli dove vanno? Ma dove vanno? Allora la Chiesa nel suo insieme si dimostra depositaria di risorse vitali, è capace di rompere gli schemi nonostante le fragilità e le contraddizioni che a volte esprime e ci offre una sollecitazione originale. È stato ricordato Giovanni Paolo II, d'accordo. Io ho trovato molto più sostanziosi gli interventi di Benedetto XVI, il quale, essendo un tedesco, non aiutava la comunicazione di quello che in qualche modo voleva dire, ma se vi andate a leggere quei discorsi freddi, dicono delle cose molto interessanti, molto profonde. Si parla di incompatibilità radicale tra fede cristiana e mafia, radicale, irreversibile, senza compromessi, e non c'è scritto salvo eccezioni. Quindi, per dire, un po' questo aspetto. E poi ora c'è anche Papa Francesco, su cui poi dirò qualcosa di critico. Ma non c'è soltanto questo livello, come vi dicevo, c'è anche l'articolazione territoriale. Cioè, cosa voglio dire? La Chiesa è presente su tutto il territorio della Sicilia. Non c'è una frazioncina, non c'è una stradina di campagna che in qualche modo non sia coperta da un servizio ecclesiale. Questo servizio ecclesiale molte volte non è brillante, ma è la possibilità di trovare una porta aperta, un servizio, la convocazione di una riunione. Questo per me è un servizio importantissimo. Quindi, come vi dicevo, l'articolazione territoriale, la presenza sul territorio. Io voglio ricordare qui Don Pino Puglisi. Di Don Pino Puglisi c'è tutta una parte celebrativa, straordinaria, l'abbiamo vista. A me questo non interessa. A me interessa che Don Pino Puglisi è stata una persona normale. Don Pino Puglisi è stata una persona normale. Se vi andavate ad ascoltare la sua messa domenicale, non era brillante. La sua retorica era abbastanza limitata. Il punto forte di quest'uomo è stato che era presente, lì dove viveva. Per trovarlo non bisognava fare chissà che cosa, lo si trovava. La porta della sua chiesa era sempre aperta, presenza. Ha cominciato a lavorare sulle relazioni sociali, cioè ha cominciato ad aiutare i giovani a crescere, ad andare avanti, no, non a tirarli a sé, no, non a fare un altro gruppetto. Ha cominciato a ritessere il tessuto sociale di quei luoghi, dimostrando che si può vivere anche in una maniera diversa, anche in una maniera dignitosa, e ha puntato sull'educazione. Molte volte le scuole stanno incontrando difficoltà a livello educativo e tante volte sono delle piccole realtà ecclesiali, parrocchiali, che con l'oratorio, con la porta aperta, con i gruppi, eccetera, eccetera, offrono questa formazione. Mi avvio alla conclusione. Quindi vi dicevo, c'è questo livello delle testimonianze che abbiamo sentito, poi c'è questo livello dal basso. Io vorrei anche qui ricordare il livello dei documenti che sono stati prodotti. Non dobbiamo soltanto guardare i documenti che sono stati prodotti a Roma. Anche qui io ho fatto parte di un gruppo che ha prodotto un bellissimo documento sulle elezioni regionali, e in questo documento sulle elezioni regionali noi che ci abbiamo lavorato abbiamo parlato di mafia in maniera esplicita, in maniera chiara, abbiamo parlato di fondi comunitari, della programmazione che non riesce mai. Eppure anche in questo caso, secondo me, un documento molto bello, un documento condiviso che non sempre è stato notato da altri. Quando ci sono state le elezioni a Palermo, abbiamo fatto anche un altro documento, una comune responsabilità per una città allo sbando, per una città in condizioni pietose. Eppure abbiamo fatto il documento, ci siamo pronunciati, anche in quel caso abbiamo parlato di mafia. Quindi c'è anche un livello documentale, e mai nei documenti ufficiali c'è stata ambiguità. Mai. Mai c'è stato detto sì, ma poi le processioni popolari si possono fare così, sì, d'accordo, ci sono dei condizionamenti. Si è sempre parlato di incompatibilità tra mafia e Vangelo. E poi, come vi dicevo, c'è un modello sociale, c'è questa chiesa presente dappertutto, le parrocchie, le attività, con i loro pregi e i loro difetti. Concludo dicendo che, secondo me, c'è un rischio di retorica con Papa Francesco. Cioè, cosa voglio dire? Papa Francesco sta facendo un buon lavoro. Come vi dicevo, appartiene alla mia stessa, al mio stesso gruppo, quindi dovrei essere anche molto contento di lui. Ma non fermiamoci alle sue frasi, non fermiamoci alla retorica. Lui sta chiamando all'impegno. Lui ha bisogno di collaborazione, lui ha bisogno di una convergenza delle energie migliori che sono presenti nella società, ha bisogno di essere supportato. Noi invece molte volte lo ritiriamo fuori come una bandiera, sì, Papa Francesco mi piace perché dà ragione alla mia linea di pensiero, a me questo non interessa, a me interessa, io sarei anche molto critico con Papa Francesco qualora dicesse una cosa che non mi sta bene. Allora anche in questo caso stiamo attenti alla retorica. Papa Francesco non ha bisogno della clac, non ha bisogno di qualcuno che lo approvi, non ha bisogno di sentirsi dire in continuazione che è bravo mentre i precedenti pontifici non lo erano. Queste sono delle frasi che lasciano il tempo che trovano. Papa Francesco ha bisogno di gente che si mette in gioco, che fa la propria parte e che la faccia anche non essendo cattolico. È un appello alla società nel suo complesso. Questa è la parte più interessante di Papa Francesco. Ma permettetemi di dire, così come facevano anche i pontifici precedenti. E concludo dicendo, sono stato invitato a chiamare le cose per nome, io dico che la mafia c'è. La mafia. Dico che la mafia si sta evolvendo, come ci dimostrano gli esperti. Secondo me la mafia è capace di sopravvivere, per cui il mondo sta cambiando, ma anche la mafia cambia ed è molto insidiosa. Secondo me la Chiesa ha fatto tanto per combatterla, ha fatto anche degli errori, di sicuro poteva fare di più, secondo me si sta impegnando molto. E concludo dicendo, cari giovani, non fatevi rubare la speranza da questa gente. Concentratevi su un modello di sviluppo per voi bello, per i prossimi anni. La società dei prossimi 10 anni è affidata a voi, non a noi. Costruitevi una società bella, una società di sviluppo, una società in cui c'è la cura del bene comune, cioè del bene che coinvolge tutta quanta la società, una realtà in cui curiamo le relazioni, perché questa è la sfida, partiamo dalle relazioni, dai rapporti interpersonali, da come si sta a scuola, da come si vive per strada, da come si sta in famiglia, e mi raccomando, le energie migliori dovete impiegarle per costruire un futuro per voi bello. Grazie.
La Chiesa è presente in ogni anfratto, in ogni angolo del territorio, non solo siciliano ma italiano, c'è un servizio ecclesiale. Per questo io credo che alla Chiesa, anche soprattutto intesa come gerarchie, si è chiesto e si chiede in passato delle posizioni più nette, proprio perché ha questa ascendenza dovuta sulla gente, dovuta alla presenza sul territorio. La stessa cosa che ha o ha avuto in un recente passato la politica in Italia, mentre adesso magari non ce l'ha, visto che la politica è al di fuori dei sentimenti della gente oggi, magari ha ragione. E il professor Bragallo ha raccontato la presenza delle mafie nella politica, e per questo ribadisco la mia domanda iniziale, cioè c'è un ritardo delle gerarchie ecclesiastiche nel denunciare la mafia superiore al ritardo di altre componenti della società nel fare la stessa cosa, dalla società civile alla politica e quant'altro?